Allora, sono notizie di questi giorni, apprendo dai giornali che l'avvocato Giuca ha fatto delle conferenze stampa in cui vengono dette delle cose che sono assolutamente fuori dal mondo, completamente fuori dal mondo, perché in riferimento alla questione di Morana l'avvocato Giovanni Giuca non dovrebbe fare le conferenze stampa, si dovrebbe nascondere sotto il suo tavolo di scrivania per quello che è successo a Rosolini in riferimento al Morana. Allora, dico apertamente quella che è la vicenda di Peppe Morana. Peppe Morana viene nominato, innanzitutto sostanzialmente queste notizie giornalistiche sarebbero che la Suprema Corte di Cassazione ha appurato che Morana non aveva i requisiti per fare il comandante dei vigili urbani, né tantomeno la laurea, non so quali altri requisiti. Avrebbe appurato, secondo quello che io ho appreso dalle dichiarazioni di stampa e dagli articoli. La Corte di Cassazione avrebbe dato ragione al comandante Puglisi, non so in che cosa. La Corte di Cassazione avrebbe ribaltato la sentenza di mobbing, addirittura è notizia di oggi sul giornale, con una scritta insomma a quattro colonne in cui si dice ribaltata la sentenza di mobbing. C'è una confusione di quella bestiale in tutta questa vicenda. Allora cerchiamo di fare luce sulla vicenda di Morana partendo dall'inizio. L'inizio, Peppe Morana viene nominato comandante dei vigili urbani nel 99, o per meglio dire nel 98, con una vicenda del tutto particolare. C'era il comandante Santi Gennaro che aveva 4 mesi prima di andare in pensione. Giovanni Giuca vince le elezioni con Alleanza Democratica. In una pubblica assise presenta Peppe Morana come il suo comandante personale e si permette lui di nominarlo, perché chi ha nominato Peppe Morana comandante dei vigili urbani a Rosolini è Giovanni Giuca, tutti gli altri poi è una vicenda che nasce dopo. E lo fa addirittura a scavalco di un comandante vincitore di concorso. All'epoca io, giovane avvocato, lui grande evidentemente luminare di scienze giuridiche, mi permetto di andare dal giudice del lavoro, il quale immediatamente in audita altera parte ristabilisce le situazioni rimettendo il comandante al suo posto e togliendo ovviamente Peppe Morano. Ovviamente passano 4 mesi, passano 5 mesi, il comandante Gennaro va in pensione, il sindaco Giuca incarica Peppe Morana come comandante. Tra l'altro Peppe Morana aveva vinto un concorso per vicecomandante, per cui gli spettava anche di diritto fare il comandante nel momento in cui il comandante titolare è andato in quiescenza. Quindi Peppe Morana assume l'incarico con tanto di determina in cui Giovanni Giuca esalta le doti e le capacità di Peppe Morana da un punto di vista umano, da un punto di vista professionale, da un punto di vista morale, di dirittura morale, e lo presenta alla città come il suo comandante. Sta di fatto che Peppe Morana, che fa il suo dovere da comandante dei vigili urbani, in quegli anni entra in conflitto con una serie di assessori della giunta di Giovanni Giuca. Parliamo dell'assessore Barrega, dell'assessore Lao, insomma con una serie di componenti della giunta, i quali presentano una bella lettera all'avvocato Giuca e gli dicono: lo devi destituire, lo devi cacciare, lo devi mandare via da comandante dei vigili urbani. A questo punto Peppe Morana, sentendosi nel dovere nei confronti di Giovanni Giuca, a cui era legato da profonda amicizia personale, che lo aveva presentato alla città come il suo comandante personale, per togliere dall'impasse Giovanni Giuca prepara dei fogli di dimissione e glieli dà nelle mani, gli dice: fanne l'uso che vuoi. Giovanni Giuca pensa bene di protocollarle per far apparire che è Morana che chiede il trasferimento ad altro servizio. A questo punto che cosa succede? Succede che Morana, prima che la giunta si riunisse per deliberare il suo trasferimento, revoca quella disponibilità al trasferimento in altro ufficio e dice: no, io voglio restare al comando dei vigili urbani. Giuca va avanti, la giunta va avanti, delibera ugualmente di trasferire Morana. Da qui nasce un ricorso che Morana presenta con l'avvocato La Rosa di Noto, con il quale chiede sostanzialmente al giudice di dichiarare illegittimo questo suo trasferimento. Bene, questo processo viene istruito, questo processo davanti al giudice del lavoro, e alla fine termina con una sentenza della dottoressa Sali, di Siracusa, giudice del lavoro, il quale dice in buona sostanza che effettivamente la incompatibilità ambientale tra Morana e, diciamo, l'entourage del sindaco si pone in contraddizione materialmente con quel dovere di collaborazione che deve sussistere tra il dirigente di un settore e l'amministrazione, e dice: siccome l'incompatibilità ambientale non, come dire, non va accertato se deriva dal dipendente o deriva dall'amministrazione e così via dicendo, ma quello che vuole tutelare è la funzionalità dell'amministrazione, intanto togliamo questa incompatibilità ambientale, per cui il trasferimento di Morana ad altro servizio è corretto, o meglio, il trasferimento da comandante dei vigili urbani. Cosa diversa, dice la Sali in quella sentenza, per quanto riguarda le funzioni di vicecomandante, perché come vicecomandante ha esercitato quelle funzioni quando c'era il comandante Gennaro per 10 anni. E nulla è successo, per cui non esiste la prova che sia incompatibile come vicecomandante. E condanna il comune di Rosolini a pagare le differenze retributive che Morana ha chiesto in quel ricorso anche per il periodo in cui è stato comandante, e a riattribuire a Peppe Morana il compito di vicecomandante. Allora, se l'avvocato Giovanni Giuca, di fronte ad una sentenza di questo tipo, avesse accettato questo ragionamento che ha fatto il giudice in maniera lineare, Peppe Morana sarebbe ritornato a fare il vicecomandante. Nel frattempo il suo collega di studio che lui aveva incaricato per fare il comandante dei vigili urbani, che era l'avvocato Puglisi, poteva continuare a fare il comandante. Comandante, avvocato Puglisi, incaricato direttamente, fiduciariamente da Giovanni Giuca all'inizio, poi successivamente con una mobilità senza bando di concorso, e in questo caso Morana avrebbe fatto il vicecomandante e l'avvocato Puglisi avrebbe fatto il comandante. Ma così non è stato, perché temendo che potesse avvenire questo, nel frattempo, durante il processo, si vanno a togliere dalla pianta organica la figura del vicecomandante, in modo tale, dice, che se per caso Morana dovesse vincere il ricorso, noi non lo reintegriamo nel comando dei vigili urbani. Perché? Perché quella funzione per il quale Morana aveva vinto il concorso di vicecomandante, non esiste più quel posto in pianta organica al comune di Rosolini. E così fanno, perché nel giro di pochi giorni immediatamente si attivano con l'avvocato Matilde Di Giovanni a presentare appello avverso la sentenza della Sale e chiedono alla Corte d'Appello di sospendere il trasferimento di Morana nelle funzioni di vicecomandante, perché gli dicono: purtroppo quel posto non c'è più. La Corte di Appello di Catania si pronuncia su questo e dice materialmente: guardate che se voi avete cambiato le carte, rimettete le carte a posto, perché in diritto vale un principio, che la sentenza retroagisce alla data della domanda, per cui noi dobbiamo guardare la situazione giuridica nel momento in cui Morana presenta il ricorso. Nel momento in cui Morana presenta il ricorso, il posto di vicecomandante c'era, per cui se tu hai cambiato i carte successivamente, rimetti le carte a posto e lo trasferisci. Ed è qui che la scienza infusa di questi personaggi diventa dottrina del diritto amministrativo. Perché? Dovendo ritrasferire obbligatoriamente Peppe Morana al comando dei vigili urbani, si inventano una strategia nella loro mente. Qual è questa strategia? E allora il segretario comunale fa una determina mediante la quale riattribuisce le funzioni di vicecomandante a Giuseppe Morana. In pari data il comandante dei vigili urbani fa una ordinanza con la quale dispone, un ordine di servizio con la quale dispone che Morana, rientrato formalmente nelle funzioni di vicecomandante, vada a prestare servizio su Torralogio, praticamente in piazza, quando il comando vigili urbani si trova da un'altra parte, che deve timbrare il tesserino non al comando di polizia municipale, in cui non deve mettere piede, ma lo deve timbrare in piazza negli uffici comunali. Morana non ha la divisa, non gli viene restituito mai il tesserino, non gli viene data l'arma di dotazione, non gli viene dato un servizio da svolgere quale ufficiale di polizia municipale all'interno del comando di Rosolini. Cioè, in poche parole, sti scienziati sturieno l'idea per la quale ce lo prendiamo, lo mettiamo in un garage posteggiato lì, formalmente è un vicecomandante della polizia municipale, E siamo esperti, no? Siamo esperti perché questa realtà che cosa comporta? Comporta una classica ipotesi di mobbing. Attenzione, che non ha niente a che vedere con la vicenda precedente del trasferimento o non trasferimento di Morano. Attiene a quello che succede dall'anno, quando viene messa la sentenza della Sali, quindi ottemperanza della sentenza, parliamo del 2008. Sì?
Giudice del lavoro.
Vabbè, comunque, dopo la sentenza che viene messa dalla Sali, questa situazione si perpetra per oltre un anno. Va a finire addirittura in Corte Costituzionale perché Morana va a fare un giudizio di ottemperanza della sentenza e di fatto la questione viene sollevata per profili giuridici che non sto qui a dire davanti alla Corte Costituzionale. Comunque di fatto questa situazione si prolunga. Bene, io non auguro a nessuno, dico a nessuno, di essere messo nelle condizioni di non poter svolgere la propria attività lavorativa per un periodo così lungo, di essere umiliato, e questo lo sa tutto il paese di Rosolini, perché Morana si è, come dire, incatenato per la festa di San Luigi del patrono davanti alla porta per dire mi hanno ridotto in queste condizioni, quindi lo sa tutta la città quello che l'arca di scienza giuridica infusa all'epoca ebbe a partorire per trovare una soluzione giuridica rispetto a questa vicenda. Bene, è stato lasciato lì, in quel posteggio, in quel girone dei puniti, del purgatorio, chiamiamolo come vogliamo, senza nulla fare per un sacco di tempo, e Morana è un dirigente. Quindi oltre i 140.000 euro prendeva lo stipendio materialmente senza essere utilizzato, con un ulteriore danno per i cittadini di Rosolini, perché stiamo parlando di un funzionario di categoria D, quasi apicale, di 3, che viene pagato mensilmente pur di non fare nulla stando messo in quella stanza. Questo è quello che è successo per oltre un anno. Bene, tutti questi fatti, addirittura in sede testimoniale, oltre 12 testimoni funzionari del comune di Rosolini nella causa di mobbing, ecco da lì poi inizia la causa di mobbing, vanno davanti al giudice a confermare l'assunto, addirittura riferiscono di riunioni in cui gli si diceva voi non dovete prendere ordini da Morana, lo dovete lasciare lì da solo. Ecco, questo è il comportamento non cosciente e volontario, incosciente, che è stato adottato da chi dirigeva il comando di polizia municipale all'epoca e dal sindaco che evidentemente lo avallava, perché non penso che il sindaco non si può non accorgere per un periodo così lungo di tempo di quello che stava succedendo. E il sindaco dell'epoca era Giovanni Giuca. Bene, di fronte a questo si sono verificati dei danni psicofisici a Morana che sono stati accertati non a parole, sono stati accertati da un collegio peritale fatto da 3 consulenti tecnici nominati dal tribunale, dove c'erano un psicologo, dove c'era un medico legale, dove c'era un sociologo, i quali hanno accertato il danno psicofisico che ha riportato questa persona, perché io posso creare delle lesioni personali sia dando una coltellata sia anche creando delle conseguenze da un punto di vista fisico, psichico e mentale, nella serenità, nei rapporti con la famiglia, nei rapporti nel posto di lavoro. Ma vi trovatevi voi materialmente ad essere derisi da una città in cui formalmente ti dicono che sei il vicecomandante, invece sei buttato lì senza che neanche l'ausiliario del traffico ti faccia il saluto quando ti incontra, pur essendo tu un ufficiale di polizia municipale?
Sono stati puniti quando sono venuto.
Allora, in questa particolare circostanza, il tribunale di Siracusa emette una sentenza esemplare in cui condanna il comune di Rosolini a pagare una somma che forse è tra le più elevate che sono state pagate in materia di mobbing, ma perché un caso di mobbing così eclatante, così chiaro, così cristallino non si era mai visto. La sentenza di Morana di mobbing, tanto per farlo sapere all'avvocato Giovanni Giuca, è stata trattata anche all'Università di Catania nelle sezioni di approfondimento giurisprudenziale di diritto del lavoro, proprio perché rappresenta uno dei casi emblematici di mobbing, uno dei casi di scuola di mobbing. E questo non ha niente a che vedere con la questione dei requisiti di Morana e così via dicendo. Bene, voglio dire che questa sentenza del giudice del lavoro interviene per l'esattezza il 22 eccolo qua, no, il 22 gennaio del 2008, 22 gennaio del 2008 viene messo il dispositivo della sentenza. Se voi andate a riprendere il giornale del 23 gennaio del 2008 troverete in tutti quattro colonne: condannato il comune di Rosolini al pagamento di un maxi risarcimento del danno. Quindi Giovanni Giuca lo sapeva benissimo che il collega, perché voglio dire questo, che sindaco di Rosolini, quando viene messa la sentenza di mobbing, è proprio Giovanni Giuca, non Nino Savarino. Giovanni Giuca resta sindaco fino al 3 marzo del 2008. Le motivazioni della sentenza vengono depositate il 20 febbraio del 2008, quindi Giovanni Giuca aveva tutto il tempo, se riteneva, di appellare, non che scarica su Savarino prendendolo quasi per transazione truffaldina, truffa ai danni del comune di Rosolini, perché non hanno fatto appello. Ma tu perché non l'hai fatto l'appello, che eri il sindaco del comune di Rosolini quando è stata emanata questa sentenza? Perché non l'hai fatto? Bene, subito dopo Giovanni Giuca, dopo il 3 marzo, si insedia un commissario. Da premettere che vengono chiesti i pareri sia al legale che assistito al comune, e non solo, il commissario, non fidandosi neanche del legale che aveva assistito il comune, o per meglio dire non essendo soddisfatto solo del parere del legale che aveva assistito il comune, chiede anche un parere esterno sull'appellabilità di questa sentenza. Tutti concordano nell'andare a dire che con quel quadro schiacciante da un punto di vista probatorio, con quella vicenda così mortificante sotto il profilo mobbistico, non c'era altra alternativa che pagare, perché qualsiasi appello significava pagare ancora ulteriori interessi, rivalutazione monetaria, spese legali e così via dicendo. E quindi praticamente né Giovanni Giuca, che poteva appellare quella sentenza, l'ha appellato. Si è guardato bene dall'appellarlo. Perché diede incarico a Matilde Di Giovanni immediatamente di appellare alla sentenza, quella precedente, quella che riguardava il trasferimento, e questo qua invece non ha ritenuto di dare incarico lui stesso e la sua giunta prima di andarsene per presentare appello? Il commissario non ha ritenuto di farlo. Con quei pareri agli atti, qualsiasi sindaco che si fosse preso la responsabilità di adottare un provvedimento di quel tipo ne rispondeva anche personalmente, ecco che quindi quella sentenza passa in giudicato. Un'altra cosa, non esiste nessuna transazione tra Peppe Morana e il comune di Rosolini nei termini in cui la descrive l'avvocato Giovanni Giuca. Io comune rinuncio a fare appello, tu e ti pago in tre rate. Non è vero assolutamente, perché la transazione, chiamiamola transazione, che non è transazione, è una dilazione di pagamento che concede Morana al comune di Rosolini, lasciando 15.000 euro, vabbè, che poi riguardavano gli interessi e la rivalutazione, nasce perché Morana capisce che l'amministrazione Savarino non c'entra nulla con la vicenda di mobbing che gli era derivato. E siccome era una sentenza che era munita di interessi e rivalutazione monetaria, l'omesso pagamento di quelle somme così alte comportava ulteriori spese anche a carico del commissario, dell'amministrazione Savarino, che avevano ritardato nel pagamento. E allora dice: io mi prendo la somma con gli interessi, senza ulteriori interessi, consentendo al comune di pagare in tre rate, punto. Perché dico non c'è stato mai la rinuncia all'appello? Perché quando viene sottoscritto quella transazione, e parliamo del mese di giugno, se non vado errato, del 2009, ora lui sarà un po' più preciso con le date, già la sentenza emessa il 29 giugno del 2009, eccolo qua, l'accordo viene sottoscritto da Savarino il 29 giugno del 2009. La sentenza di Morana è stata emessa il 22 gennaio del 2008, il che vuol dire che già era passata in giudicato,
Chiaro? Quindi non troverete mai nessuna carta in cui Savarino ha scritto: in cambio della non appellabilità della sentenza facciamo una transazione. Proprio in quanto il 29 giugno del 2009 quella sentenza era ormai definitiva e il comune doveva pagare tutto e subito, compreso gli interessi, rivalutazione monetaria. Di fronte a questo Savarino, per fare gli interessi della città, ha chiamato Morana e gli ha detto: soldi non ce ne sono, te li possiamo pagare in 3 rate senza interesse. E Morana ha detto sì. Questo è l'accordo truffaldino. Questa è la truffa fatta ai danni dell'amministrazione sulla base di una sentenza che non è stata appellata in cambio del... Ma di che cosa sta parlando? È evidente che lui si assumerà le responsabilità, perché io non penso che né Savarino né Morana vogliono passare per truffatori della pubblica amministrazione o per gente che abbia tolto un centesimo alla pubblica amministrazione o ha recato un danno alla pubblica amministrazione, e si andranno a tutelare rispetto a questa espressione. Ancora, voglio precisare, e qui ora andiamo alla questione della sentenza ultima della Corte di Cassazione, che la Corte di Cassazione, ho sentito dire che la Corte di Cassazione ha condannato Morana perché ha fatto una lite temeraria a 3.000 euro di risarcimento di spese. Ho sentito dire che la Corte di Cassazione ha confermato che Morana non aveva i titoli e così via dicendo. Ma non è vero assolutamente niente, niente. Cioè lui sta dicendo delle cose che sono assolutamente false, perché la sentenza della Corte di Cassazione, depositata qualche giorno addietro, è una sentenza di inammissibilità del ricorso. Perché che cosa è successo? Cerchiamo di capirci in maniera di spiegare in maniera semplice che cosa è successo. Nel frattempo, quindi dicevo, la Corte d'Appello di Catania che cosa fa? Fa questa sentenza, ritorniamo quindi alla vecchia sentenza della Sali, e dice: l'incompatibilità ambientale, se sussiste per come comandante, sussiste anche come vicecomandante, perché anche il vicecomandante si deve rapportare con l'amministrazione. Quindi riforma la sentenza della Sale laddove disponeva questa in maniera diversa in primo grado, dicendo: sussiste questa incompatibilità ambientale. Per l'altro nomina un CTU e gli liquida ulteriori soldi a Morana, sempre la Corte d'Appello di Catania, nel primo giudizio, no? Dicendo che i calcoli addirittura fatti in primo grado erano sbagliati e andavano integrati. Avverso questa sentenza, Morana presenta il ricorso in Cassazione nel 2010. Perché? Perché puta caso questa sentenza del 2009 della Corte d'Appello esce fuori un anno dopo e non lo sa né Morana né nessuno parla di questa sentenza della Corte d'Appello che aveva riformato. Però che cosa è successo nel frattempo? Che la Corte dei Conti ha chiamato Giuga e tutta la compagnia ballando a rispondere del danno erariale. E allora loro si accorgono che c'è questa sentenza della Corte d'Appello e la producono alla Corte dei Conti per andare a dire: ma hai visto che... E la Corte dei Conti, nel provvedimento di primo grado, fa un passaggio su questa transazione e dice: bene ha fatto l'amministrazione Savarino a pagare, perché sarebbero stati ulteriori interessi e rivalutazioni, perché la vicenda di mobbing non ha niente a che vedere, la vicenda di mobbing successiva, con la questione del vecchio trasferimento di Morana. Quindi di fronte a quella sentenza che evidenziava quelle fonti di prova, bene ha fatto l'amministrazione a transigere. Rispetto a questo, ripeto, nel 2010 Morana, comunque ritenendosi insoddisfatto dalla sentenza della Corte d'Appello che dichiarava questa incompatibilità ambientale, presenta il ricorso in Cassazione. Bene, nel 2010 è intervenuta una modifica del ricorso in Cassazione, perché fino al 2009 i ricorsi in Cassazione andavano presentati attraverso la formulazione, oltre che dei motivi, anche del cosiddetto quesito giuridico. Cioè tu dovevi dire alla Corte: questo è il motivo e quindi ti chiedo di rispondere a questo quesito, tipo un test, no? Cioè alla fine c'era questo che serviva. Bene, questa situazione non è andata a buon fine, perché si è determinato un mare di inammissibilità di ricorsi, e il legislatore nel 2009 interviene con una legge nel giugno del 2009, che entra in vigore il 4 luglio del 2009, e dice: i ricorsi in Cassazione si fanno senza specificare il quesito. Quindi indicando, come si faceva prima, indicando i motivi che tu censuri della sentenza e chiedendo cosa chiedi di riformare. Bene, siccome Morana fa ricorso nel 2010, quando i quesiti sono stati abrogati, formula il ricorso in questo modo. La Corte di Cassazione, attenzione, il Comune si costituisce e non eccepisce nessuna inammissibilità del ricorso. Un mese fa io ero presente, Giovanni Giuca no, in Corte di Cassazione a discutere questo ricorso. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione solleva una questione rilevando di inammissibilità del ricorso, andando a dire in buona sostanza il ricorso andava formulato con i quesiti perché la sentenza è una sentenza anteriore alla legge che ha modificato la norma sulla proposizione del ricorso. Quindi un motivo meramente procedurale per il quale dice chiedo che venga dichiarata l'inammissibilità. La Corte ha condiviso, io penso, perché io sono sincero, io ho fatto la richiesta della motivazione alla sentenza alla Suprema Corte, giorno 28 sono a Roma, la vado a ritirare. Parlo con le carte, ma l'unico motivo di inammissibilità che è stato sollevato nella discussione in cui io ero presente a Roma davanti alla Corte di Cassazione non è stato sollevato né dal difensore del Comune, ma bensì dal Procuratore Generale che ha evidenziato questo aspetto, che effettivamente sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto nella Corte di Cassazione sembra essere quello che ha fatto breccia nel Supremo Collegio, che quindi si è fermato ad una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Non è entrato nel merito, non ha detto che ha ragione Puglisi, non ha detto che Morana non aveva i requisiti, insomma non ha detto tutte le baggianate che sono state scritte sui giornali e che sono state divulgate in questi giorni mettendo in bocca alla Suprema Corte di Cassazione delle cose che non saranno mai e poi mai tecnicamente possibili perché la pronuncia di inammissibilità non consente alla Corte di esaminare il ricorso. Ma si ferma in uno strato preliminare in cui la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Bene, quindi in buona sostanza rispetto alla sentenza della Corte d'Appello del 2009 che uscì nel 2010, che fu portata alla Corte dei Conti già all'epoca dalla difesa dell'avvocato Giuca e dell'avvocato Puglisi per quanto riguarda il giudizio di responsabilità contabile, non c'è niente, quindi è inutile che chiedano revocazione. Revocazione di che cosa? Qual è questa sentenza sopravvenuta? Se materialmente la sentenza della Corte Costituzionale non è una sentenza che neanche parla del caso Morana, ma si limita a dire il ricorso per Cassazione è inammissibile. Perché c'è questo problema della formulazione dei quesiti? Quindi un problema tecnico, procedurale, basta, si è finito. Quindi materialmente si mettono il cuore in pace, perché quel danno è stato arrecato al Comune e purtroppo solo in parte è stato risarcito. È stato risarcito nel senso che voi sapete benissimo che la sentenza della Corte dei Conti mitiga la quantità, la percentuale di risarcimento. Tutto il resto l'hanno pagato i cittadini di Rosolini, ma l'hanno pagato i cittadini di Rosolini a causa di un comportamento incosciente che è stato compiuto da parte di soggetti che avevano la responsabilità di tutelare la salute dei lavoratori, compreso Morana Giuseppe, che fino a prova contraria era un lavoratore del comune di Rosolini, e invece hanno agito in maniera diversa, e questo io lo dico a ragion veduta, con sentenza passata in giudicato emessa dal tribunale di Siracusa che ha riconosciuto in maniera chiara la sussistenza del mobbing a danni di Peppe Morana. Concludo in riferimento alla questione della Corte di Cassazione che avrebbe condannato per lite temeraria anche questo, cioè un'altra cosa che è fuori dal mondo. Io capisco che l'avvocato Giuca fa il penalista e fa il civilista a tempo perso, però penso che forse lo dovrebbe sapere che è intervenuta una modifica del codice di procedura civile di recente che impone ai giudici nel caso di pronuncia di inammissibilità e di rigetto di rifondere le spese processuali alla controparte. Dovrebbe sapere che sono state abolite le tariffe e sono stati imposti i parametri che sono mediante il quale vengono determinate già dal Ministero di Grazia e Giustizia quelle che sono l'ammontare delle spese a seconda del grado di giudizio, e che la compensazione delle spese con una pronuncia di inammissibilità è impossibile, perché materialmente siamo di fronte ad un, come dire, ad un problema giuridico del ricorso e non ad una ragione giuridica delle parti. E di fronte a questo, quindi, non c'è nient'altro che la liquidazione delle spese processuali dovute in considerazione dell'esito del ricorso, che è un ricorso sotto un profilo procedurale e che quindi materialmente ha implicato il fatto che Morana, a questo punto, il Comune si è costituito, deve rifondere in parte quelle che sono le spese processuali che ha sostenuto, sulla base di una normativa che è sopravvenuta e che impone a qualsiasi organo di giustizia, di fronte ad una pronuncia di inammissibilità o di irricevibilità, o comunque nel caso di rigetto, di determinare la liquidazione delle spese processuali sulla base dei parametri fatti evidentemente dal Ministero di Grazia e Giustizia. Io concludo dicendo che insomma questa è una triste storia che continua ancora a protrarsi nel tempo. Dico è una triste storia perché dico al di là di tutto resta l'amaro in bocca. E sinceramente dopo questa vicenda così brutta da un punto di vista umano, personale, anche dei rapporti tra le parti, perché insomma voi pensate a quella conferenza stampa di Giovanni Giuca che presenta Morana come il suo comandante, il comandante scelto da lui, quello che è, e poi quello che oggi sono gli articoli dei giornali di Giuca contro Morana. Insomma è sinceramente una cosa che anche da un punto di vista umano oggettivamente uno dice ma scusa, ma di che cosa ti stai lamentando, insomma, no? Cioè materialmente tu l'hai individuato, tu l'hai mobbizzato in fin dei conti con quello che è successo in questa situazione e oggi fai le conferenze stampa. Cioè siamo arrivati al punto che chi mobbizza fa le conferenze stampa e il mobbizzato diventa la causa della conferenza stampa. Cerchiamo di smetterla. Io spero solo ed esclusivamente che scenda un velo pietoso e che nessuno mai al comune di Rosolini si trovi nelle condizioni in cui si è trovare ad operare all'epoca Peppe Morana, anche perché mi costa personalmente, a livello personale, a livello familiare, a livello umano, quanto abbia sofferto da questa vicenda Peppe Morana, e quindi forse è meglio metterci un velo pietoso sopra piuttosto che andare oggi qua a fare bizantinismi su, dicendo che la Corte di Cassazione ha detto delle cose che non ha detto mai. E sarà mia cura, non appena avrò la copia integrale della sentenza della Corte di Cassazione, farvi avere anche quella con le motivazioni. Vi posso dare invece immediatamente, se volete, il dispositivo di sentenza da cui si evince che non c'è nessuna pronuncia nel merito, ma c'è solo una pronuncia di inammissibilità del ricorso, e questo ve lo posso fornire subito.